Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo, anzi voglio si uniscono a noi gli amici di BSO Channel all'860 del Digitale Terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, e in collaborazione sempre con BSO Channel anche sul canale 813 in Liguria e Toscana. Dunque, VMTV, li salutiamo tutti. Dunque, detto questo, appena sono pronti andiamo con gli ospiti, andiamo anche con i vostri messaggi. C'è un messaggio di mercato, io farei una cosa, caro Andrea, lo teniamo per Schira questo messaggio, così ci potrà dare lui delle indicazioni su questo, esatto, su questo scenario audio che così ci ha mandato un nostro ascoltatore, che noi in maniera affettuosa chiamiamo il sussurratore per il modo come parla, ha mandato però un messaggio, uno spunto che gireremo successivamente a chi di mercato ne sa più di noi. C'è un bel parterre pronto per intervenire in questo pomeriggio, allora comincio perché non lo sento da un po' e quindi sai, io dico sempre l'elegante, e quindi quando è elegante lui sempre, come sempre, il raffinato Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
Buon pomeriggio, un grande piacere, ben ritrovati, ti mancavo.
Sempre. Sì, ci siamo messaggiati come sempre, però insomma. Certo. Caro Enzo,
anche
buon pomeriggio.
Tu, anche voi, ben ritrovati. Ciao.
Allora, e poi vado a chiamare in causa anche il pungente Stefano Impallomeni. Ciao Stefano!
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, ciao Enzo.
Buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
L'uomo più garbato, Daniele Garbo. Ciao Daniele!
Ciao Marco, che bella compagnia, ciao Enzo, ciao Stefano.
Aspetta
perché non è finita qui, certo, e poi non è finita qui perché c'è il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben
ciao,
trovato.
Marco, ciao i tuoi ospiti, ciao.
Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao a tutti.
Andrea che presto tornerà in studio, presto torneremo normali. Allora, speriamo. Detto questo, io voglio come sempre aprire, visto che è il lunedì, siamo veramente in una situazione un po' particolare perché non è terminata la 22esima giornata, oggi scenderanno in campo il Napoli, il Milan e la Fiorentina e poi avremo il quadro completo più o meno, però voglio capire da voi qual è il vostro pensiero che esce fuori da questa partita, una sorta di fotografia di questa giornata. Cominciamo da Enzo Bucchioni. Enzo.
La fotografia è che l'Inter aveva a disposizione uno dei match point, chiamiamoli così, o delle occasioni per fare un ulteriore vuoto in classifica per arrivare al derby di fine mese con il Milan con un buon bottino, e questo pareggio che ci poteva stare, per carità, e invece tiene ancora tutto a galla. L'Inter favorito, più forte, più tutto quanto abbiamo detto negli ultimi due mesi, non è che te lo vai a rimangiare per un pareggio, però gli altri sono lì e il Milan può fare il sorpasso, anche se l'Inter ha una partita da recuperare, tutto quello che volete. Ieri sera questo ci ha detto il campionato.
Questo ci ha detto, quindi una sorta di match point fallito?
Ma sì, fallito, un'occasione che potevi sfruttare meglio, ma in un contesto come quello che si è verificato è tutto giustificabile, comprensibile, meglio, okay. Perché hai giocato mercoledì una partita supplementare contro la Juventus, tiratissima. L'Atalanta ha fatto una grande partita, tatticamente preparata benissimo. Io mi aspettavo magari un quarto d'ora, 20 minuti finali più aggressivi dal punto di vista fisico, visto che l'Atalanta non aveva grandi cambi mentre l'Inter la panchina era fornitissima, invece non è arrivato neanche questo. Complice anche l'atteggiamento dell'Atalanta, che ha chiuso sempre bene le linee di passaggio, ha marcato a uomo e l'Inter non si è mai scrollata. Poi qualche occasione l'ha avuta, ma
certo,
ha fatto
certo.
Grandi parate anche il portiere, tutti e due portieri migliori in campo.
Sì, i portieri veramente hanno fatto grandi prestazioni. Stefano Impallomeni.
Ha detto tutto molto bene Enzo, c'è poco da aggiungere, un'Atalanta rimaneggiata.
Ma non ce l'hai una tua cosa di queste partite che ti ha lasciato più, magari ti ha colpito di più?
Beh, insomma, voglio dire, è stata una fotografia, fa un'ora al nostro campionato, una partita bella, intensa, ritmi altissimi, e quindi complimenti a tutte e due le squadre, cosa si può dire, soprattutto ai due portieri, grandi protagonisti. Per quanto riguarda l'Inter...
Scusa Stefano, complimenti veri non come quelli del Napoli,
Ai, subito la frecciatina di Enzo, dice. Sai cos'è? Comunque... quell'onestà che ha lasciato tutti quanti un po'.
Va bene, ma adesso a parte tutto, e non entriamo in queste cose, perché poi sennò scateniamo veramente i tifosi che magari interpretano, no, come vogliono loro le cose. No, diciamo che è un campionato bellissimo, perché nonostante le 8 vittorie consecutive, stavo analizzando un dato, e l'Inter non riesce a piazzare la fuga, insomma, anche se dovesse vincere il recupero con il Bologna, poi c'è uno scenario che vede il derby un po' spartiacque di questo campionato, e vede soprattutto un altro dato che non è statistico, cioè statistico significa che nel campionato Inter e Napoli sono in testa nelle strisce di vittorie consecutive con 8, poi Milan 7, poi l'Atalanta 6, poi la Juventus 4, quindi la classifica racconta sempre la verità. E però l'Inter è sempre stata l'Inter, il Milan non è stato mai il Milan in questo periodo e sta fronteggiando meglio di chiunque altro l'emergenza, come il Napoli che era riuscito a fare 8 vittorie consecutive e poi fermata la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico. Quindi nei pezzi di questo campionato ci sono tante similitudini e Inzaghi deve stare attento.
Inzaghi deve stare attento. Daniele Garbo.
Io dedico il mio pensiero del lunedì ai presidenti della nostra Serie A, soprattutto a quei presidenti che hanno esonerato 7 allenatori nelle prime 22 giornate. Il 35% delle panchine di Serie A quindi sono cambiate più di una volta, anche per la verità, e complimenti per la programmazione.
Ah, quindi il matematico Garbo lo chiamerò, questa è statistica precisa, il 35%, chapeau. Vado da Andrea Piervincenzi.
Guarda Marco, io invece lo faccio, il pensiero lo dedico a due allenatori che stanno diventando grandi secondo me. Uno è Juric.
Bravo.
Juric ha trasformato il Torino, sono migliorati tutti i giocatori, ha aggiunto qualità, quindi si sta portando dietro la solita intensità che gli dà la sua metodologia, però ho visto anche una squadra bella, sì, qualitativa, queste due posizioni ibride di dei due trequartisti, addirittura con Sanabria secondo me ha più qualità che con Belotti, mi è piaciuta tanto e credo che possa fare un grande giro di ritorno. L'altro, per parlare poi dell'incidenza degli allenatori, l'altro è Tudor.
Mamma mia, mi hai letto nel pensiero.
No ma ragazzi, allora poi io magari chiedo ai due ospiti, Simeone, Baracca e Caprari hanno fatto 27 gol, ora non mi dite che hanno qualità per fare 27 gol, perché sennò abbiamo sbagliato qualcosa tutti quanti.
Andrea, io ci aggiungerei pure gli assist che hanno fatto.
Gli assist, certo.
Ah, assist, bravo Stefano. Quindi ti dico che a questo punto l'organizzazione,
il Verona ha fatto 41 gol, ragazzi, 41 gol, 41.
Quindi a questo punto ti dico che l'organizzazione data da questo allenatore in crescita, ispirato, non so come dire, perché ha fatto un balzo in avanti incredibile, sta dando tantissimo a questa squadra, però prosegue diciamo un percorso già che ha iniziato Juric. Invece Juric al Torino l'ha proprio rigenerata. E poi anche aggiungo una cosa breve, ho visto una partita di B, non so se l'ha vista qualcuno, ho visto Monza Perugia, per dirti, no, che pure in B ci sono i bravi
Perugia
allenatori.
Ha fatto una bella partita.
Bravo Marco. C'è Alvini che è un allenatore che ha vinto in tutte le categorie. Ho visto il Perugia, ragazzi, un'organizzazione. Io da allenatore ho notato che tutte le fasi di gioco le riconoscevo, erano allenate, ha messo sotto una squadra oggettivamente molto più forte, quindi dico, ecco che il discorso di Garbo della programmazione, ma dove li vanno a prendere gli allenatori? Guardiamo nei campionati minori, perché ce ne sono e di bravi, Marco.
Hai capito, ha toccato un tema niente male, dei due allenatori Juric e Tudor, Enzo Bucchioni, niente male,
sì,
perché
ma
sono
sì,
due
sorpresa.
Che... Ah, poi hai sentito che ha detto, io ho capito una cosa, ve la metto lì, ho capito perché Tudor non poteva rimanere alla Juve, perché lui a fine gara dice, secondo me, una cosa che è molto, diciamo così, lui a fine gara, parlando della qualità di calcio, dice: andare avanti a prescindere del risultato, fare sempre quello che sappiamo fare, si rischia dietro ma meglio fare un gol in più, il calcio sta andando in quella direzione. Non poteva allenare lui a Juve, ragazzi. Eh no, uno che dice questa cosa non poteva rimanere
no,
alla Juve.
No, certo, ma infatti questo è l'errore della Juve, è stato proprio questo, tornare al passato con Allegri e non aver compreso che il calcio sta cambiando, che è cambiato rapidissimamente negli ultimi 2-3 anni, non in 20 anni, è cambiato.
Ma perché usi il gerundio, Enzo?
in che senso?
No, perché no, mi sa che è proprio cambiato. Perché se
sì,
vediamo,
no,
Stefano ha giocato a calcio, Atalanta-Inter, il primo tempo, che secondo me non è stato un bel primo tempo.
No, è cambiato, sta cambiando perché, per chi non ha capito, io mi riferivo alla Juventus.
Sì, la mia provocazione.
È cambiato perché bisogna andare in avanti, perché c'è anche il VAR, è cambiato proprio tutto. Quindi più stai dentro la rigore avversaria, meglio hai possibilità, no?
È cambiato, sono cresciuti, come dicevate voi, gli allenatori che non hanno nome, che però hanno studiato, hanno imparato. La globalizzazione del calcio è servita a tutti, perché vedi tutto quello che fanno anche negli altri campionati, in Inghilterra, in Spagna, c'è un'attenzione spasmodica. Io parlo a volte con ex giocatori che hanno questa passione di diventare grandi allenatori, sono veramente maniacali, come maniacale Conte, come maniacale Italiano dell'ultima generazione, perché sanno che non fai così se non ti specializzi, se non dai un'organizzazione totale alla tua squadra, o alleni dei campioni e non vincerai mai. Questa è una strada per provare a vincere anche quando hai delle squadre che non sono attrezzate come le grandi. La lezione del Verona, la lezione del Torino sono queste, e se Juric lo conoscevamo, perché sono anni che Juric fa bene e ha fatto benissimo a Verona, per me la sorpresa è Tudor, che non aveva fatto bene all'Udinese.
È vero, è verissimo.
Evidentemente questo gli è servita, l'esperienza, anche lavorare in un grande club come la Juventus in
panchina, ha formato, magari conoscendo,
gli ha fatto capire anche certe cose, gli errori che erano stati fatti in quella gestione lì, che lui è, ora è pronto, evidentemente all'Udinese non era ancora un allenatore pronto.
Beh, anche questo ci sta tutta come considerazione. Daniele Garbo, tra l'altro dobbiamo dire che insomma il Verona sta giocando veramente un bel calcio, no? Così come il Torino, che sottolineava lo stesso Andrea, e l'Atalanta, che comunque esce bene contro l'Inter, al di là del fatto che sia stata una partita aperta. Ma ricordiamoci anche che l'Atalanta ieri sera aveva pure un po' di assenze.
Acipicchia, aveva un sacco di assenze pesanti, poi insomma giocatori mica da lì, Malinowski, Zapata, Ilicic, insomma giocatori che fanno la fortuna dell'Atalanta, l'hanno fatto fino adesso, e chiaramente ieri sera la loro assenza si è sentita. Ma io vorrei dire che sono d'accordo ovviamente con quello che è stato detto finora su come è cambiato il calcio. Direi anche che c'è uno spartiacque, c'è una data precisa in cui cambia il calcio. Ci hanno messo un po' poi in realtà per capirlo, ma campionato 94-95 è il primo campionato in cui si introducono i tre punti per la vittoria. Ecco lì i cosiddetti allenatori minestrari, quelli che hanno la mia età sanno di chi parlo, erano quelli che andavano in campo soprattutto in Serie B, ma anche in Serie A, per pareggiare all'andata e al ritorno, perché un pareggio all'andata, un pareggio al ritorno erano comunque due punti, e con i due punti per la vittoria
i minestrari erano.
I minestrari, ti posso fare qualche nome, ma è meglio di no, per carità, di patria.
No, per carità.
Ecco. Comunque si chiamavano minestrari.
Ci siamo capiti,
Enzo lo sa perché è della mia generazione.
Sì. Erano quelli ma mica si è estinta come categoria, ci stanno.
Però adesso è sempre più difficile perché oggi vanno avanti quelli che hanno il calcio proprio positivo, quelli che giocano a calcio anche contro le squadre più forti, che cercano di vincere, perché un pareggio conta poco oggi, magari conta se affronti l'Inter, se affronti la Juventus, se affronti il Milan, però insomma voglio dire bisogna sempre andare in campo per cercare di vincere, come ha detto Tudor, per portare avanti le proprie idee, e questo è il cambio di mentalità che c'è stato nel calcio italiano. Io ricordo,
infatti, scusa,
ricordo il fatto
prego Lippi, scusa, noti un inciso, Lippi, siccome seguivo quella Juve lì, fu il primo a capirlo, tant'è che lui vinse lo scudetto con 7 sconfitte, mi sembra di ricordare, che all'epoca fecero orrore, come 7 sconfitte vince, è perché lui ha capito per primo che conveniva, anziché fare due pareggi, conveniva magari perderne una e vincere un'altra, provare a vincere un'altra, perché comunque avevi 3 punti invece di 2, e sembra banale, ma gli altri ci hanno messo tanto a capirlo sta cosa.
Ma questo vale anche per le squadre che cercano di salvarsi, non solo per quelle che lottano per lo scudetto. Io ricordo un fatto personale rapidamente: il campionato 94-95, il Padova, allenato da Mauro Sandreani, comincia malissimo, 5 sconfitte nelle prime 5 giornate. Incontro Mauro, con cui avevo un rapporto di grande confidenza, e gli dico: guarda Mauro, se volete salvarvi dovete cercare di vincere anche contro le squadre più forti, perché se giocate per pareggiare retrocedete proprio alla grande, a metà campionato siete già retrocessi. ovviamente non fu il mio discorso a convincerlo, ma il Padova in realtà vince, batte l'Inter, batte il Milan, batte il Napoli, andò a vincere a Torino contro la Juve, che poi avrebbe vinto lo scudetto, la Juve di Lippi, quella citata adesso da Enzo, insomma ha battuto la Lazio, ha battuto grandi squadre, proprio perché aveva questa mentalità di cercare di vincere anche contro le squadre più forti, ed è questa mentalità che vediamo oggi negli allenatori emergenti, che è quella di giocarsi sempre la partita secondo le proprie caratteristiche, non di subire l'avversario.
Allora ci chiedono, anzi vi chiedono se possiamo considerare un punto perso dall'Inter o un punto guadagnato dall'Atalanta in Pallomeni.
È un punto che va bene a tutte e due, dai, la partita ha detto questo, potevano vincere tutte e due, è stata una bellissima partita, io credo che non si può parlare di punto perso per l'Inter, anche se, ripeto, come diceva giustamente Enzo, è un'occasione tra virgolette un po' persa, considerando le tante assenze che aveva l'Atalanta, ma insomma nel calcio non è che si può avere tutto. Ripeto, secondo me l'aspetto significativo è, dopo 8 vittorie consecutive l'Inter è fuggita?
No.
E quindi perché?
E allora,
perché il Napoli ha fatto lo stesso nelle prime 9 giornate, il Milan idem, quindi significa che Inzaghi nelle ultime due partite, nei 90 minuti regolamentari, ha segnato soltanto sul calcio di rigore. È un caso? Certamente sarà un caso.
Tu mi sembra di dire, cioè stai così.
Io sto dicendo,
diciamo così.
Io faccio questa domanda: l'Inter è al completo? Il Milan è al completo?
No.
Il Napoli è al completo?
No.
L'Inter è al completo, il Milan e il Napoli no. Quindi io, se fossi Inzaghi, mi preoccuperei un pochino.
Allora, aspetta un attimo, Bucchioni. Si deve preoccupare Inzaghi allora a questo punto? Perché giorni fa, allora, qualche settimana fa, stavamo parlando della squadra inarrestabile, la locomotiva, non la prende nessuno, prende e se ne va. Adesso Stefano ci dice queste cose, magari ci mette una pulce, sì, no?
La squadra più forte del campionato, ma deve stare attenta.
Hai capito? Lo dice con molta insistenza.
Anche perché la Coppa d'Africa, Benassere è che sì, possono tornare, chissà, possono tornare anche il 2 febbraio, attenzione, perché poi c'è un derby.
Guardate, dice tutti
un Napoli-Inter il 13 marzo.
Ci scrivono, tutti a contare le ore che mancano al sorpasso del Milan sull'Inter, però ricordiamoci,
scusa,
una parte
Marco,
in meno.
Guarda, fare una domanda a Stefano, che è stato giocatore. Mi preoccuperei di più a non avere delle certezze, cioè l'Inter ha certezze, che ha giocatori di qualità e ha la certezza del gioco e dell'organizzazione.
Sono d'accordo, ma la palla la devi buttare dentro. Ieri si sono mangiati 96 gol l'Inter.
Però sai, ieri Stefano,
pure l'Atalanta.
Ha preso una squadra molto capace a fare la partita sull'avversario, perché quando tu giochi quell'uno contro uno, io non sono d'accordo che è stato spettacolare, soprattutto il primo tempo, perché lui ha preso tutti i giocatori di movimento a uomo e non se li è scambiati sulla zona, li ha seguiti a tutto
Andrea,
il campo.
Andrea, sono d'accordo con te. Sprega troppo l'Inter. D'Ambrosio là la deve buttare
fatto
dentro.
51 gol in Pallomeni. Quanti ne fa? 51 gol fa.
Devi fare gol. Se non fai gol, poi dopo ti vengono, capito? I nervosismi all'interno, sei forte e poi dici: porca miseria, abbiamo fatto 10 palle gol, non l'abbiamo buttato. Ed è la seconda volta, anche con la Juventus, primo tempo, in 10 minuti poteva fare 3 gol e non li hai fatti. Allora io vado nel dettaglio. L'Inter è fortissima, è la squadra favorita e forse presumibilmente vincerà il campionato, ma facciamo attenzione, perché il Milan lo scorso anno ha fatto esperienza, è crollato nella seconda parte, quest'anno secondo me non sarà così, attenzione. Perché ha vissuto il momento dell'emergenza da grande squadra, ragazzi, Tomori, Kier, Benasser, Kessi, Rebic, Leao, Giroud, ma quanti Calabria e Romagnoli, ragazzi, ma li contiamo gli assenti?
Dice
il Napoli smembrato.
Mi dicono di dirti. Aspetta, fermati. Mi dicono però
lì.
Dita in Pallomeni che eravamo a meno 7. Quindi, come dire, noi la rimonta l'abbiamo fatta.
Ma appunto, io ho parlato di strisce. Ragazzi, no, analizziamo le strisce di vittoria. Allora, io vi faccio una domanda: il Napoli è stato all'altezza dell'Inter in questa stagione? In campionato? Risposta: sì.
Sì.
Ne ha vinte 8. Le prime 8. Il Milan è stato all'altezza dell'Inter in questo campionato?
Cioè.
Sì. Ne ha vinte 7 di fila. E quindi di che parliamo? Poi in un altro pezzo di campionato l'Inter ha fatto il Napoli e il Milan.
Vabbè, vabbè, vediamo, vediamo. Ma Enzo, ragazzi, Enzo, sei d'accordo anche tu, Daniele? Sì. Siete d'accordo?
Cioè, guarda, forse secondo me abbiamo qualcuno, ora non, in generale, diciamo, messo il Milan troppo alla stretta fuori da questa situazione. Il Milan è una grande squadra, una grande organizzazione di gioco, ha pagato... ha rallentato perché aveva fuori tutti gli attaccanti. Il Milan che sarebbe rientrato e ritornato, e l'attenzione su questo punto, la focalizzazione andava fatta. Il Milan non ha più nulla, le coppe non ce n'ha più, quindi potrà giocare tranquillamente. Ma queste cose l'Inter lo sa benissimo, Inzaghi le sa queste cose, non l'hanno mica vinto lo scudetto, sono i più forti, ma hanno un lotto di concorrenti che sono tre secondo me, c'è anche, io ci metto dentro anche il Napoli, perché tornerà anche il Napoli, tornerà anche l'Atalanta. L'Atalanta ha fatto due punti
e c'è la Juve che è tornata, non me la citate nessuno.
No, la Juve,
ma come no? Ragazzi, ha mangiato 14, ma guardate che ci sono dei numeri che sono impressionanti, voi li state così, ha mangiato 14 sì. punti al Napoli, 7 al Milan e 3 all'Atalanta, e non la considerate?
Sì, ma parlavamo del gioco prima, quando giochi così poi alla fine non ci va avanti, perché poi vince con l'Udinese, poi arriveranno gli scontri diretti, sono troppo più forti. Hai visto anche l'altra sera, no? La Juventus ha giocato da provinciale in Coppa, la vera provinciale, tutti dietro la palla a marcare i costruttori di gioco avversari, spasmodicamente, tutto campo, sempre come fanno le pic, facevano una volta le pic.
Però non ha perso la Juventus,
però non ha perso, ragazzi. Questa cosa che
il calcio è meraviglioso, anche perché
ha perso all'ultimo secondo,
no,
al 120
minuti non ha perso.
No, nei 90 minuti, se era una partita di campionato,
non ha perso.
E c'aveva pure qualche assenza, insomma, voglio dire.
Qualche.
Chiamala qualche, è un mezza squadra.
No, allora, atteso che l'Inter casomai ne avrebbe persi due di punti ieri, non uno, perché ovviamente con i tre punti ne ha persi due casomai. Ma detto questo, io continuo a rimanere del mio avviso, del mio parere, cioè l'Inter deve fare attenzione, ma è comunque la squadra più forte del campionato, perché ha la difesa più forte, ha il centrocampo più forte, ha la batteria di attaccanti più forte di tutti, in assoluto, non c'è una squadra. Il Milan è appeso alle lune di un uomo di 40 anni e di un altro di 34. Il Napoli ha il problema di Osimhen, che non si sa come tornerà, come starà e così via.
Non sono d'accordo, Daniele, scusate, ma non sono d'accordo.
Su che cosa però?
Daniele, non sono d'accordo, cioè come appeso alle lune di un uomo... Cioè il Milan ha un gioco che se sta bene ha tante soluzioni,
Leao, Rebic. Ma se gli, ho capito, certo, ma se tu gli togli
Brahim Diaz di tono, di rendimento, insomma è una squadra
è una squadra, ma infatti il Milan sta facendo i miracoli, secondo me, con tutti i guai che ha passato.
Ma infatti io ho detto che l'Inter resta la squadra più forte, però io se fossi in Zaghi mi preoccuperei.
Giustamente deve fare attenzione, hai ragione tu, deve fare attenzione perché ovviamente dietro ha delle squadre che sono delle squadre vere. Detto questo, anch'io penso che la Juventus non possa rientrare nel giro scudetto, perché è una squadra che può al massimo aspirare alla Champions, ma giocando così, come ha detto giustamente Enzo, non vedo dove possa andare, francamente. L'ho vista con l'Udinese è decimata, aveva mezza squadra fuori e insomma ha fatto fatica a batterla, dai.
Perché... Allora aspetta, c'è comunque, un audio, aspetta.
Marco,
una cosa che Stefano vedo che è legato ad alcuni allenatori, secondo me, più pragmatici, però effettivamente delle prime quattro...
Sarcalcio degli anni Ottanta, diglielo,
no,
c'è il problema.
Dei primi quattro nessuno ha vinto. Nessuno ha vinto dei primi quattro, quindi un conto è giocare bene e dare un'organizzazione, vincere... è un'altra cosa, perché vince uno solo. Non so tra Inzaghi, Gasperini, Pioli e Spalletti in questo campionato chi poi riesce, cioè su Conte l'anno scorso quando ha preso la vetta tutti noi abbiamo detto addios ragazzi, perché quello lì
è vero quando... adesso non hai questa
oggi
questa,
devo dire che oggi... Inzaghi sono d'accordo con Stefano, gioca bene, gran calcio, però vincere poi è un'altra roba.
Aspetta, vi fermo perché ci sono gli ascoltatori che sono un po' arrabbiati. Sentiamo un attimo un audio al volo. 331-82-0013. Che ti devo dire, Paolone? Sono arrabbiati oggi, vai via.
Salve, buongiorno. Mi pare che state esagerando a parlare dell'Inter, di preoccupazione da parte di Inzaghi.
Sì. Ecco.
L'Inter rispetto alle altre squadre ha fatto una partita in meno dopo che è tornata dalla pausa natalizia. Ha certamente incontrato Lazio, Juventus e Atalanta e ha vinto due partite e ne ha pareggiato una fuori casa 0-0 con l'Atalanta, la squadra più fisica che c'è in Italia.
Bravo. Ma ha faticato, credo, pure col Torino con un'altra squadra fisica, vero? Dai. Ha finito. No, io però poi ho fatto 51 gol, ma pallomeni, tu mi dici dell'attacco, ma 51 gol.
Perdonatemi, ma se io dico, scusate, capito, io ti ribadisco quello che ho detto. Allora, l'Inter è la squadra più forte del campionato.
Vabbè, tu dici stiamo attenti,
potrebbe
stiamo
anche
attenti.
Vincere il campionato, però deve stare attenta. Ma che cosa allora. Ho detto? Mica ho detto
no,
che
no,
l'Inter...
no, per carità, per carità. No,
io mi preoccuperei, secondo me Inzaghi, siccome è intelligente, bravo e sta sul pezzo, ragazzi, quando è che la buttiamo la palla dentro? A me di 8 vittorie consecutive me ne frega poco, se non concretizziamo quello che creiamo. Secondo me ieri l'Inter si è mangiata 4 gol.
Allora Garbo, vengo da te perché ti sto per salutare, però qui dicono che, attenzione, ce l'hanno pure con te Garbo, dice ragazzi, ma che dite, il Milan è appeso al suo gioco e a nessun giocatore, Rosolino ci scrive, dice il campionato è ancora aperto, scrive un altro, visto che il Napoli, il Milan e Inter hanno degli allenatori che sono sempre calati nella seconda parte di stagione, Atalanta e Juventus, lo vedi che la Juventus viene considerata, possono rientrare. E voi non l'avete proprio messa in nessun tipo di discorso.
Ma come fai a entrare la Juventus che c'ha 4 squadre davanti?
Ho capito, ma
tutte e quattro, tutte e
cioè,
quattro.
Almeno zona Champions ci può rientrare, i numeri dicono
tutti,
questo.
Crollano tutti. Zona Champions può entrare, ma non scudetto, dai. Zona Champions può entrare.
Va bene.
Sì, non, ma poi arriverà anche la Champions League, cioè la Juventus ha un organico che può competere tutte e due, ma assolutamente no. Poi il conto glielo presento quando giochi così, ma ricordiamo le partite che ha vinto, l'ultima con l'Udinese è evidente che è stata una vittoria così, senza convinzione, senza, ma tutte le vittorie precedenti. Poi se la Juventus è partita per vincere lo scudetto, dobbiamo mica dimenticarlo, non è mica lì per caso. Il problema è che è indietro per demeriti, quindi quei demeriti lì ci sono e resteranno. Non è che la squadra stia migliorando, stia impressionando. Ha trovato un po'. Cosa ha messo in più Allegri? Cosa ha dato rispetto a settembre, ottobre? Ha dato un po' di grinta, un po' di personalità, ha fatto capire a qualcuno che porta la maglia della Juve, ma tutto il resto siamo lì ancora a dire: ma come gioca la Juventus?
Come gioca? Aspetta, di Fergarbo, che volevi dire?
No, volevo dire che sono d'accordo con Stefano sul discorso dell'Inter che sbaglia troppi gol, ma volevo anche dire che la Juve crea pochissime occasioni e segna pochi gol.
Certo.
L'Inter crea moltissime occasioni e sbaglia tante. Però il giorno in cui, siccome le occasioni le crea, il giorno in cui gli attaccanti non avranno la luna storta, probabilmente segnerà.
Oggi c'ha sta luna in testa, Garbo, che so già due volte. Gli piace la luna, lo ha ispirato particolarmente la luna. Può capire.
La canzone Luna.
Luna, ecco luna. Allora c'è Gaetano, stiamo andando in pausa. Dice: da rossonero sto facendo migliaia di scongiuri. Insomma, lo immaginiamo. Per questo sorpasso virtuale che tutti sembrano dare per scontato, vorrei ricordare che oltre ai difensori centrali, stasera debutterà in coppia di centrocampo assolutamente inedita Krunic Bakayoko, che francamente non mi fa sentire così ottimista. E poi l'ultimo contro lo Spezia dice: buonasera, nelle ultime 8 giornate, ammettendo che Milan e Napoli vincano oggi e che Inter e Atalanta vincano i recuperi, tutto da dimostrare, questa mediocre Juventus sarebbe allo stesso livello delle milanesi, a più 3 sull'Atalanta e a più 9 in 8 partite dal meraviglioso Napoli. I fatti sono questi, le chiacchiere da bar le lascio ad altri espertoni e bel giochisti, questo ce l'ha col gioco. Mario da San Benedetto, vedete, avete spaccato gli ascoltatori. Bene, mi devo fermare. Garbo, ti saluto e ti ringrazio. A presto,
ciao,
un saluto a Daniele.
Ciao.
Ma Enzo, no, ti puoi fermare tu?
Volentieri.
Ok, sì. Andrea e Stefano si fermano, break e torniamo subito.